al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Un'altra fondamentale lezione offerta da Paolo è il respiro universale che caratterizza il suo apostolato. Sentendo acuto il problema dell'accesso dei gentili, cioè dei pagani, a Dio, che in Gesù Cristo crocifisso e risorto offre la salvezza a tutti gli uomini senza eccezioni, dedicò se stesso a rendere noto questo Vangelo, letteralmente buona notizia, cioè l'annuncio di grazia destinato a riconciliare l'uomo con Dio, con se stesso e con gli altri. Dal primo momento aveva capito che questo è una realtà che non concerne solo i giudei o un certo gruppo di uomini, ma che ha valore universale e concerne tutti, perché Dio è il Dio di tutti.
È giovedì 28 giugno 2007, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, Roberto Bellino in console, Efa Rohrmann e Maria Serena Tullio sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. Apertura della nostra trasmissione di oggi dedicata alle parole pronunciate da Benedetto XVI il 25 ottobre 2006 durante l'udienza generale. La catechesi di quel giorno fu dedicata dal Papa alla figura di San Paolo, alla figura dell'apostolo delle genti. Avete sentito in questo passaggio il Papa sottolineare in particolare il respiro universale che caratterizza l'apostolato di San Paolo. In quell'occasione il Papa ricordò che San Paolo brilla come stella di prima grandezza nella storia della Chiesa e non solo di quella delle origini. San Giovanni Crisostomo lo esalta come personaggio superiore addirittura a molti angeli e arcangeli. Dante Alighieri nella Divina Commedia, ispirandosi al racconto di Luca negli Atti, lo definisce semplicemente vaso di elezione, che significa strumento prescelto da Dio. Altri, ricordava il Papa, lo hanno chiamato il 13° apostolo e realmente gli insiste molto di essere un vero apostolo, essendo stato chiamato dal risorto, o addirittura il primo dopo l'unico. Certo, dopo Gesù, egli è il personaggio delle origini su cui siamo maggiormente informati, ricordava il Papa. Possediamo non solo il racconto che ne fa Luca negli Atti degli Apostoli, ma anche un gruppo di lettere che provengono direttamente dalla sua mano. E il Papa in quell'occasione aveva ricordato come la conversione di San Paolo non fu il risultato di uno sviluppo di pensieri, di riflessioni, ma il frutto di un intervento divino, di un'imprevedibile grazia divina. Da allora in poi tutto ciò che prima costituiva per lui un valore divenne paradossalmente, secondo le sue parole, perdita e spazzatura, e da quel momento tutte le sue energie furono poste al servizio esclusivo di Gesù Cristo. Da qui deriva per noi una lezione molto importante: ciò che conta è porre al centro della propria vita Gesù Cristo. Questa è la riflessione fatta dal Papa in quella catechesi, in cui ricordava anche l'importanza di un'altra lezione offerta da Paolo, il respiro universale che caratterizza il suo apostolato. Perché torniamo a parlare di San Paolo e degli insegnamenti di Benedetto XVI a proposito di questo personaggio fondamentale per la storia del cristianesimo? Perché proprio questa sera, con la celebrazione dei primi vespri presieduti dal Papa nella Basilica di San Paolo fuori le mura alle ore 17:30, vigilia della solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo, sarà indetto ufficialmente l'anno paolino. Anno paolino che comincerà il 29 giugno del 2008. Anno deciso per celebrare il bimillenario della nascita dell'apostolo delle genti. Se n'è fatto promotore il cardinale arciprete della Basilica papale di San Paolo fuori le mura, Andrea Cordero Lanza di Montezemolo. Ascoltiamolo al microfono di Giovanni Peduto.
Io sono cardinale arciprete della Basilica di San Paolo fuori le mura da ormai circa 2 anni e fin dall'inizio ho pensato e ho ricercato una qualche data che potesse aiutarci a dare una celebrazione particolare, sia per la figura di San Paolo che particolarmente per tutto quello che è l'insegnamento di San Paolo, che abbia un valore per tutta la Chiesa Cattolica. E, tenendo presente, come lei sa, per esempio, che sia i Musei Vaticani che la Basilica di San Pietro hanno celebrato il 500° recentemente, con solennità, con celebrazioni, con esposizioni, con convegni, eccetera. E ricercando fra date possibili per la Basilica di San Paolo, che per quanto all'inizio è di epoca costantiniana, ma poi ha subito vicende nei vari tempi, nei vari secoli, ma l'ultima ricostruzione importante è stata fatta a metà dell'Ottocento, del 1800. Quindi non abbiamo una data per poter celebrare particolari centenari, ma ho pensato, riflettendo, perché non risalire alla figura stessa di San Paolo. Dicono gli esperti di Sacre Scritture che San Paolo, di cui non si conosce esattamente l'età, ma doveva avere più o meno una decina d'anni meno di Cristo. Quindi si colloca la sua nascita tra l'anno 7 e l'anno 10 dell'era cristiana. E allora ho pensato, perché non celebriamo un bimillenario? E così ho chiesto al Santo Padre se riteneva che poteva essere di un certo interesse per tutta la Chiesa Cattolica indire una celebrazione bimillenaria, cioè un anno particolarmente dedicato alla vita, alla figura, all'insegnamento, all'attività di San Paolo. Il Papa ha accolto con molto interesse e ha promesso prima di pensarci, e poi dopo mi ha comunicato che era sua intenzione, sì, accettare e indire l'anno paolino. Per cui, come è stato annunziato, il Papa ha messo in programma di venire alla Basilica Papale di San Paolo fuori le mura a celebrare i primi vespri della solennità e in tale occasione di indire un anno paolino da celebrarsi a iniziare dall'anno prossimo, cioè dal 29 giugno 2008 al 29 giugno 2009. Quindi noi prevediamo un programma che comprenda un anno di preparazione, essendo indetto adesso, per essere celebrato fra un anno e durante un anno, quindi un secondo anno di celebrazione, e eventualmente un terzo anno con tutte le conseguenze, le conclusioni, perché abbiamo intenzione di indire molti particolari programmi. In particolare vorrei segnalarne subito uno. La Basilica di San Paolo, per decisione, intenzione dei papi, ha un carattere diverso dalle altre tre ed è esattamente il senso, la dimensione dell'ecumenismo. Il Papa dà molta importanza a tutte le attività che si fanno in San Paolo, da quelle liturgiche a quelle culturali, a quelle di studi, di convegni e di qualunque cosa, una dimensione ecumenica che ci possa aiutare a studiare e a realizzare sempre meglio quella che è l'unità di tutti i cristiani nel mondo.
In questo anno paolino ci saranno degli appuntamenti speciali? Lei può già anticiparceli?
Appuntamenti finora già stabiliti. C'è una celebrazione di un colloquio paolino che da diverso tempo si celebra ogni 2 anni ed ha proprio un carattere ecumenico. Infatti il direttore di quello che sarà l'incontro che dovrebbe avvenire nell'ottobre del 2008, è un noto teologo luterano, come si è stato celebrato già un anno e mezzo fa. Il colloquio paolino ogni biennio stabilisce un tema particolare di approfondimento fatto proprio in comunione con le altre famiglie cristiane non cattoliche. Di altri programmi abbiamo molte idee per la testa, e vedremo adesso, dopo l'indizione ufficiale dell'anno, di cominciare a concretare. Io stabilirò, già stato programmato, un particolare ufficio presso la nostra amministrazione, presso la Basilica San Paolo fuori le mura, proprio per tutto quello che riguarda la celebrazione dell'anno paolino. Pensiamo di promuovere dei programmi di carattere liturgico, in basilica, di cicli di preghiera, di organizzare sempre meglio e più ancora di quanto già finora si fa, di pellegrinaggi da tutto il mondo alla Basilica di San Paolo, di promuovere anche pellegrinaggi che girino nel vicino Oriente, sulle piste di San Paolo, per studiare tutti quei luoghi della Terra Santa che sono così ben e chiaramente definiti, basta leggere gli Atti degli Apostoli.
Eminenza, lei come arciprete della Basilica di San Paolo senz'altro avrà approfondito la figura dell'Apostolo delle Genti. Cosa colpisce di più nella fede di quest'uomo?
La profondità, la sicurezza e l'ampiezza della sua fede, che ha saputo trasmettere con una grande forza, con grande vigore, ma anche nel senso di questa apertura al mondo. Non per nulla è chiamato l'apostolo delle genti, perché dal vicino Oriente si è portato attraverso varie aree dell'Anatolia e di quello che era il mondo conosciuto allora, della Grecia, di Roma, ha sfidato le autorità del tempo quando è stato accusato per dire: sono cittadino romano, voglio essere giudicato dall'imperatore, ed è stato trasferito a Roma, dove è venuto ed è poi morto, ha subito il martirio. Ecco, questo senso della universalità, per questo è proprio l'apostolo delle genti quello che può veramente farci approfondire sempre di più la fede in Cristo, che è una e una sola, e deve portarci all'unità anche di tutto il gregge cristiano.
E abbiamo ascoltato questa intervista di Giovanni Peduto con il cardinale arciprete della Basilica Papale di San Paolo fuori le mura, Andrea Cordero Lanza di Montezemolo. A lui è venuta l'idea di indire un anno dedicato a San Paolo proprio nel bimillenario della nascita dell'Apostolo delle Genti. Avete ascoltato in questa intervista, ci raccontava come il Papa abbia accettato questa proposta, abbia deciso proprio di indire questo anno paolino a partire dal 29 giugno del 2008, e proprio questa sera, durante la celebrazione dei primi vespri nella Basilica di San Paolo, a partire dalle ore 17:30, il Papa, alla vigilia della solennità dei Santi Pietro e Paolo, indirà ufficialmente questo anno paolino. Dunque un anno dedicato alla riflessione sulla figura e sull'attività dell'Apostolo delle Genti, del cosiddetto tredicesimo Apostolo. Ma quale può essere il significato di questo anno? Quanto è importante tornare alla figura di San Paolo proprio per approfondire la propria fede? Ne parliamo con un biblista che è in linea con noi da Gerusalemme, che ringraziamo e salutiamo, è il padre Francesco Rossi De Gasperis, gesuita del Pontificio Istituto Biblico proprio di Gerusalemme. Padre Francesco, buon pomeriggio, grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno.
Ben ritrovato.
Grazie.
Allora, cosa pensa dell'indizione di questo anno paolino? Quale può essere l'interesse di questa iniziativa?
Ma mi pare provvidenziale, proprio per quello che il Papa ha detto anche in un'altra occasione, cioè che vuole che si torni a una catechesi globale. Quindi studiare Paolo non tanto in se stesso come un caso eccezionale, diciamo, della vita apostolica della Chiesa, ma piuttosto integrato nella catechesi globale del Nuovo Testamento, a cui appunto dobbiamo tornare, mi sembra che sia provvidenziale, ecco, a parte il fatto adesso di quale sia l'anniversario, se sia l'anno 7 o l'anno 10, più o meno questo è il calcolo che hanno fatto anche con il cardinale di Montezemolo, no? Quindi riportare la figura di Paolo all'interno della catechesi globale cristiana, segnalandone veramente quello che è proprio originale, ma nello stesso tempo senza farne un caso a parte, un paolismo, un paolinismo, un cristianesimo diverso da quello degli altri apostoli, insomma queste cose vecchie che sono state un po' dette negli anni scorsi.
Ecco, diciamo, la dimensione universale del suo apostolato è uno degli elementi che viene più spesso sottolineato. Sicuramente è una dimensione che assume un forte significato anche per l'attualità.
Certamente, con il cardinale di Montezemolo segnala l'importanza di Paolo e di San Paolo a Roma anche come centro di ecumenismo, di contatti ecumenici che già da parecchio tempo si svolgono lì. Quindi, però ecco, direi, quello che mi pare interessante in Paolo è mostrare come questo ecumenismo in lui è stata la scoperta all'interno del proprio ebraismo. Cioè, Paolo ha avuto nell'incontro tutto speciale con Gesù, certamente Gesù risorto, gli si è aperta nella coscienza la consapevolezza che Gesù risorto rappresenta un'apertura globale del suo giudaismo, del suo ebraismo, non è uscito dalla visione farisaica, ebraica che era la sua, ma questa visione è stata completamente rinnovata e aperta proprio dall'incontro con il Gesù risorto, prima che con il Gesù storico, perché Paolo non ha mai incontrato Gesù storico prima della risurrezione, lo ha incontrato già glorificato, ma ma questa glorificazione ha saputo vederla all'interno della sua fede ebraica, proprio perché essa è contenuta nell'Antico Testamento come la vocazione di Israele, in fondo, no? Quella di aprirsi per essere la nazione della benedizione del Signore per tutte le genti.
Ecco perché lei sottolinea in particolare questo aspetto, che rilevanza può avere?
Perché io qui a Gerusalemme, specialmente in 30 anni che vivo, ho scoperto proprio che Paolo non è mai uscito dall'ebraismo, non si è mai convertito al cristianesimo, diciamo, si è convertito a Gesù, che è il suo Messia, e quindi il paolinismo non è altro che l'ebraismo messianico realizzato, che Paolo ha dovuto scoprire, ha scoperto proprio incontrando il Signore risorto.
Ecco, a questo proposito, padre Rossi De Gasperis, periodicamente torna invece a galla il luogo comune, quello che vuole Paolo di Tarso come reale fondatore del cristianesimo. Ecco, com'è nato questo luogo comune e come può essere smentito?
Ma questo è un luogo comune un po' antico, vecchio nel senso che è un po' sorpassato, direi. E viene dalla teologia liberale di Arnach, diciamo, della fine Ottocento, quando si è cercato di vedere una differenza tra Gesù e Paolo, dicendo che Gesù in fondo non era mai stato cristiano. Appunto, Gesù è rimasto nell'ambito del giudaismo, mentre invece con Paolo e poi anche con Giovanni, per altre ragioni, sarebbe nato l'ideologia cristiana, soprattutto direi centrato su questo. Si diceva che i due dogmi fondamentali del cristianesimo, cioè la Trinità e l'Incarnazione, erano piuttosto stati creati appunto da Paolo, magari per un influsso con ideologie ellenistiche, piuttosto che essere invece uno sbocciare dalla semenza ebraica dell'Antico Testamento. Ma oggi mi pare che questo, almeno mi sembra del tutto sorpassato, ecco, lo stesso qui in Israele, per esempio, quello che è interessante è che c'è un recupero della figura di Paolo e di Giovanni proprio all'interno del cristianesimo, del giudaismo, dimostrando che non si tratta di un'ideologia diversa, si tratta di altri modelli di giudaismo, certamente diversi dal rabbinismo che poi è venuto fuori dopo la distruzione di Gerusalemme, ma che invece sono possibili fioriture del giudaismo del primo secolo.
Ecco, qual è dunque, padre Rossi De Gasperis, il ruolo reale dell'apostolo delle genti nella fondazione del cristianesimo?
È proprio questo, direi, cioè è quello che per l'incontro particolarissimo che ha avuto con il Cristo risorto, che non è un testimone del Gesù storico che poi ha scoperto la risurrezione, ma già il primo incontro è stato quello di vedere il Messia pienamente risorto e glorioso, è quello quindi di aver capito che l'universalità del messaggio evangelico fa parte proprio della radice ebraica, fa parte del disegno di Dio fin dal principio, della fede di Abramo, che è diretta per essere la benedizione di tutte le nazioni della terra. Questo certamente Paolo ce l'ha avuto come carisma particolare, direi che poi l'ho fatto chiamare, lui stesso si è chiamato l'apostolo delle genti, ma non nel senso che crea un cristianesimo nuovo a parte, ma nel senso che lo porta fino in fondo a quella che era la vocazione già vista dai grandi profeti Isaia, Geremia, Ezechiele, come un seme che deve nascere, deve mettersi le radici per essere poi l'albero della salvezza, l'olivo della salvezza per tutte le genti.
Padre Rossi De Gasperis, la ringraziamo per questa conversazione.
Prego, prego.
Buon proseguimento di giornata. Grazie,
grazie
ancora.
Grazie, arrivederci.
Noi chiudiamo il collegamento con Gerusalemme, con il Pontificio Istituto Biblico. Con noi c'era padre Francesco Rossi De Gasperis, gesuita e biblista. Abbiamo con lui commentato l'indizione dell'anno paolino nel bimillenario della nascita dell'Apostolo delle Genti. Questa sera il Papa indirà ufficialmente questo anno, che comincerà poi il 29 giugno del 2008. Grazie anche a Giovanni Peduto per la collaborazione a questa trasmissione che si chiude qua. In regia Efa Rohrmann e Maria Serena Tullio, in console c'era Roberto Bellino. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i nostri programmi.